pensando adesso proprio che basterebbe poco venire qui a messa con la sete forte di chi sa che sta per ascoltare quella parola che è salvezza. So che tutti adesso ricordate di chi era la seconda lettura e quello che ha detto, perché della parola non va perso nulla. Non veniamo qui e lasciamo rum. Andare via tutto quell'oro, che è molto più dell'oro, della parola appena detta. Questa notte, voi lo sapete, poche ore fa è stato aperto il grande giubileo. Le tenebre, l'abbiamo sentito, presente in Isaia. Ecco che queste tenebre vengono in un qualche modo, questa tentazione di disperazione, basta guardarsi intorno un attimo, ecco che grazie a questo giubileo ritroviamo la forza della luce. Ed è su questo che vorrei con voi fare una riflessione oggi. Credo che sia importante che ci fermiamo, partendo proprio dalle scritture, su ciò che è essenziale. Cerchiamo di fare le poche cose che ci ha chiesto il Signore bene e vedrete che la vita cambia. Lo abbiamo sentito già nell'ufficio delle letture, capitolo 11 di Isaia, che il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. Bene, questo è cosa e tutto il resto rappresenta speranza per il popolo di Israele. Lo abbiamo visto nella prima lettura di oggi, dove ci viene detto il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce riflusse, ha moltiplicato la gioia, eccetera. E poi dopo con l'immagine della mietitura, l'immagine dei diversi, del dividersi la preda, che sono il frutto di un successo militare, usa tutte quelle immagini che allora rappresentavano un motivo di gioia. E in un qualche modo Isaia cerca di farci capire che il nostro cuore deve riempirsi di una vera speranza. E sapete che lui scriveva non in un momento facile per il popolo di Israele. Quindi un cuore ricolmo di speranze, potremmo andare avanti con tutte le immagini che ha usato. E tra tutte arriva fino a quella di un bambino. Ecco, poco importa che lui, parlando di questo nuovo regno, si riferisse probabilmente a quello di Ezechia, 700 anni prima di Cristo. Ma i termini che usa sono termini mirabile, Dio potente, per sempre, principe della pace, alle caratteristiche divine. Quindi questo si apre anche ad una speranza che verrà in modo definitivo dopo. Bene, a questo punto siamo ricolmi di questa fiducia. Siamo qui pronti, attenti, non vediamo l'ora che arrivi la soluzione dei problemi, che tutto vada come infine deve andare, deve procedere, le guerre finiscano, ci sono tutti. E che arriva un bambino. Arriva un bambino fragile, un bambino povero, che nasce al freddo e che poi sappiamo verrà proprio ucciso da quel potere ingiusto che nella nostra testa, ascoltando questi brani dei profeti, avrebbe dovuto vincere, o no? Non è un problema per voi questo? È perché noi ci immaginiamo così, no? La speranza cristiana, che arrivi questo Dio e sistemi le cose. Invece arriva un bambino che viene schiacciato dal potere che, nella nostra logica, avrebbe dovuto vincere. Questo ci impone una riflessione seria su che cosa noi intendiamo per speranza, perché c'è il rischio, io spero tra nessuno di voi, che abbiamo un'idea di speranza sbagliata. Una idea di speranza che sia una, chiamiamola come volete, un realizzare dei sogni, ma la speranza non è questo. allora vorrei commentare il brano di Vangelo con un altro brano di Vangelo. A me piace tantissimo quando posso commentare un brano di Vangelo con la parola di Dio. È un po' come facciamo con i salmi. Noi preghiamo Dio con la parola di Dio. Ci può essere qualcosa di più bello? Pregare Dio con la sua parola. Adesso proviamo a commentare la parola di Dio con la parola di Dio. E allora cerchiamo di capire che cosa voglia dire speranza. E vi anticipo già che la speranza non è, come vi ho detto, un realizzare un sogno che si avvera, ma piuttosto è una via che si apre. È una porta che ci è data come possibilità. Questa è la speranza. Non è adesso risolviamo tutto, ma guarda che ti si apre una possibilità. Questa è la speranza cristiana. Ma cerchiamo di capirlo meglio. Prendiamo un brano, che è il brano di Marco 10, un brano famosissimo, dove c'è questo tale che si rivolge a Gesù, ricordate quel tale, c'è il parallelo del giovane ricco, ma questo Marco mi piace di più in questo caso, Marco 10. E arriva questo tale da Gesù, questo lo facciamo per capire, no? il Vangelo di oggi, eh? Arriva da Gesù tutto entusiasta, come noi arriviamo cariche di aspettative in questo Natale. Arriviamo sperando bene, il Signore risolve, ci dà speranza, il Natale, ma che bello il Natale. E questo qui arrivava carico di aspettative e di speranza davanti a Gesù. E si sente dire, dopo che lui con soddisfazione aveva detto che osservava tutti i comandamenti, e quindi si sente dire, lascia tutto, vieni e seguimi. Accidenti, questo non se l'aspettava. Come lascia tutto, vieni e seguimi? Non è questo quello che pensava di dover fare per avere la vita eterna, dove per vita eterna si intende una vita piena, la salvezza per sempre. Gesù, poco dopo, poche righe dopo, no? Lo dice chiaramente, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. E anche qui il contesto era lasciare tutto. Quindi, questo qui voleva da Gesù una ricetta, come noi un po' ci immaginiamo il Natale, no? Voleva una ricetta, cioè gli andava bene anche se Gesù gli dava un 11° comandamento, un altro comandamento, qualcosa cioè di chiuso, di definitivo, da poter aggiungere a tutto ciò che aveva già fatto. E invece si vede aprire una nuova possibilità. Un qualcosa che non puoi dire bene, l'ho fatto, sono a posto. Una via, una prospettiva che non può possedere, ma al contrario lo possiede e lo mette in gioco ogni giorno. Non si potrà più appartenere, ma dovrà perdersi. È questo che lo dice. Lui andava là per chiudere, e non è questa forse la via dell'amore? Quando ami non ti appartieni più, ti perdi. Ora, se vogliamo comprendere il Natale, il mistero della speranza che ci viene donato in esso, occorre che entriamo in questa logica del lasciare tutto e seguire Gesù. Se non facciamo questo, il Natale resterà un bel giocattolo che ci rallegra ogni tanto, ma tutto finisce qui. Cosa significa allora lasciare tutto e seguire Gesù? E in che modo mi apre alla vera speranza cristiana? Partiamo con sottolineare che Cristo di solito scende nelle classifiche della nostra vita più la riempiamo di cose che non sono Lui. Più mettiamo i nostri interessi al centro delle nostre scelte, più ci garantiamo con delle sicurezze umane. Sì, siamo cristiani, ci crediamo in Dio, ma intanto mi metto al sicuro con tutte le mie belle sicurezze umane. Più ci appoggiamo su di noi, più Gesù va giù nelle classifiche. Quando la sapienza della Chiesa ci ha donato i consigli evangelici, povertà, castità, obbedienza, ci ha mostrato la via per arrivare a mettere questo bambino, Gesù, al primo posto nelle nostre classifiche, nelle classifiche della nostra vita. In fondo Gesù a questo tale non ha mica chiesto altro che vivere i consigli evangelici, punto. Questo lasciare tutto per seguirlo potrebbe anche essere inteso come, bene, hai osservato i comandamenti, vivi i consigli evangelici. Ecco però che avviene il cortocircuito, perché di solito si intendono i consigli evangelici come una rinuncia per pochi che fanno una scelta particolare, vero? I consigli evangelici non ci riguardano, riguardano solo quelli che fanno una scelta particolare. Ma proviamo a metterla da un altro punto di vista. Capovolgiamo completamente la prospettiva. Guardiamo il frutto dei consigli evangelici, che di solito non guardiamo e ci fermiamo prima alla fatica. Se i consigli evangelici sono la porta per lasciare tutto, ricordate cosa ha detto Gesù, non dico mica io, sono la porta per il centuplo su questa terra e per la vita eterna, come la mettiamo? Se davvero non c'è vita più bella nella poche anni che abbiamo a disposizione di vivere se non questa, capovolgiamo, eh? Io credo che il sindacalista che è dentro di noi ci direbbe, si ribellerebbe, direbbe, no, questo lo voglio anch'io. Se davvero è così bello, se davvero la vita si trasforma, se davvero io colgo l'essenza dell'esistenza, voglio anch'io questa cosa. Perché solo alcuni? Perché solo alcuni? La voglio anch'io. Vedete, dobbiamo garantire la possibilità di vivere i consigli evangelici a tutti. E allora, dinanzi a questa bella possibilità di, guardate sempre la fine, del centuplo e della vita eterna, abbiamo purtroppo dei pompieri che intervengono. Ce li abbiamo tutti dentro, dei pompieri, che dinanzi a questa possibilità, entusiasmo e fuoco, lo spengono. E lo spengono, ad esempio, il primo pompiere è questo tutto subito così diffuso e che ci ha contagiati un po' tutti. Siamo abituati ad avere tutto e subito. E quel faticare, se si riesce a faticare meno, è meglio. Quel rinunciare, quel soffrire per raggiungere qualcosa di grande. Adesso cerchiamo di trovare la via, adesso con l'intelligenza artificiale, poi dopo tante cose ci sono facilitate. E sarà ancora più difficile liberarsi da questo tutto e subito. E su questo però San Giovanni della Croce era chiaro, diceva, attenzione, sono molti quelli che desiderano i benefici della risurrezione senza passare dalla passione, ma questo non è possibile. Quindi stiamo attenti a questo primo pompiere. Ma poi ce n'è un altro. E mettiamo a tacere e spegniamo questo sindacalista, questo fuoco, perché pensiamo che alla fine la vita poi che stiamo vivendo con quello che abbiamo su questa terra, certo stando attenti ad uno stile senza eccessi, sforzandoci di osservare bene o male, con qualche eccezione nelle cose che facciamo più fatica, i comandamenti, e comunque è un comportamento che, diciamocelo, odora di mediocrità. Pensiamo poi alla fine, ce la raccontiamo, che non è un brutto vivere. Nietzsche direbbe una vogliuzza di giorno, una vogliuzza di notte, e tiriamo avanti. Altro pompiere, pompiere numero due. Da ultimo c'è un pompiere numero tre. Alla fine della vita eterna poi ci arriviamo tutti, tanto l'inferno non c'è e quindi va bene per tutti. No? Pompiere numero tre. Ma se riuscissimo a superare queste prime resistenze, se fossimo veramente convinti che vivendo i consigli evangelici avremmo il centuplo e la vita eterna, vi garantisco che scenderemmo in piazza per poterli vivere anche noi. Questa è la grazia prima che io chiedo in questo Natale, di capovolgere la prospettiva. Per fortuna, però, i consigli evangelici li possiamo vivere senza bisogno di scendere in piazza, senza bisogno di fare degli scioperi. Li possiamo vivere e non abbiamo bisogno di rivendicarne il diritto. Sono davanti a noi come una possibilità concreta. E adesso in breve voglio spiegarvi come si possono vivere. Penso ad esempio alla vita di una famiglia. La vita di una famiglia. Consigli evangelici sono possibili alle famiglie? Pensiamo alla povertà. Se in una famiglia si sceglie una sobrietà che rende più leggeri e soprattutto liberi a cogliere quelli che sono i beni essenziali della vita, una sobrietà che dà peso specifico, perché siamo attaccati a tantissime cose. Una ricerca in America ha detto che in ogni casa ci sono almeno 30.000 oggetti che non utilizziamo. Fa pensare, no? Ora, una sobrietà che dà peso specifico, avere ciò che conta, alle scelte che si fanno, e libera tempo, beni e cuore per il prossimo. Sobrietà che è anche educativa, anche se io consiglio sempre ai genitori di non imporre scelte di sobrietà ai figli, le scelte che hanno fatto loro, perché i figli devono arrivarci da soli. Però sicuramente vedere i genitori con le loro scelte di sobrietà è sicuramente un'opportunità in più che loro hanno per indirizzare le loro scelte nella direzione giusta. Povertà. Castità. La castità coniugale, che come sapete non è astinenza, ma è vivere la sessualità secondo il disegno di Dio. La castità per gli sposi si traduce in una scelta di rispetto dell'altro, del suo mistero, in una libertà dai propri bisogni che vengono messi al servizio dell'amore e del progetto di Dio. Certo, implica una certa ascesi, è chiaro, che libera e soprattutto fa vedere e sperimentare agli sposi la bellezza della sessualità secondo Dio, ma anche la ricchezza di una chiamata che è amore e vita. Non c'è o voglia, o perlomeno non c'è solo o voglia, nella sessualità degli sposi al primo posto, ma c'è la ricchezza di una chiamata che è responsabilità ed è dono. Anche scegliere i metodi naturali rispetto alla contraccezione si pone in questa via di responsabilità e di dono. Nella mia vita ho potuto constatare quanto impoverisce l'amore degli sposi la contraccezione. Quanto lo impoverisce. Se poi arriviamo all'obbedienza, ci accorgiamo che questa è una virtù essenziale nelle trame familiari, dove, ve ne accorgete, dobbiamo obbedire all'altro ogni giorno, accogliendolo nella sua verità. Questa è obbedienza. Lo accolgo per come è, non per come lo vorrei. Io obbedisco a te perché ti accolgo come sei. Mi farebbe piacere che io ti accolgo come sei. Poi insieme possiamo camminare, ma io prima ti accolgo. Questo vale anche per i figli, in un mondo dove addirittura ci sono i cataloghi per scegliere il figlio come lo si vuole. I figli sono un dono, non un diritto a tutti i costi, e vanno accolti come sono, con i loro doni e con i loro limiti. Obbedienza ai figli è anche non proiettare su di loro le nostre aspettative frustrate, ma rispettarli nella loro verità, che va amata dai genitori prima di tutto. Solo così i figli avranno quella fiducia primaria che permetterà loro di affrontare la vita con quella serenità e fare delle scelte con libertà. Capite allora che Natale, se lo guardiamo meglio, non è un bambino tenero che nasce in una mangiatoia, ma è possibilità che ci è data da questo bambino di scegliere, come è stata data quel tale là davanti a Gesù, gli è stata data la possibilità di scegliere davanti alla proposta di Gesù. Dopo che Gesù è venuto nel mondo, questa è diventata la possibilità per ognuno di noi, per accogliere quella salvezza, quella speranza, ed è questa la speranza che ci dona il Natale. Ed è questo l'augurio che vi faccio. Non lasciate sfuggire questa possibilità come ha fatto quel tale. In questo Natale accogliete la possibilità di lasciare tutto per seguirlo.